Contatto Musica Production.
Hai scelto già la musica per il tuo evento?
Contatto Musica Eventi.
Ciao a tutti e ben atterrati su Pianeta Videogiochi, il podcast dove parleremo di videogiochi a 360 gradi, con recensioni, approfondimenti, sondaggi e tanto altro ancora. Benvenuti nel mio mondo, anzi, il nostro. Oggi insieme a me ci sarà un blogger che da 10 anni scrive articoli sui videogiochi ed è Antonio Michele Patti. Benvenuto Antonio, ciao!
Ciao Fabio, grazie!
Allora, intanto presentati per i nostri ascoltatori che non ti conoscono.
Sì, sono Antonio, sono un ragazzone di 35 anni sonati e da più di 10 anni ormai scrivo articoli, soprattutto recensioni, ma anche articoli d'opinione su ladecimarte.com, che è il mio blog. Chiama la Decima Arte perché intende, lascia intendere, vuole dimostrare che molti dei giochi con cui mi ritrovo a che fare sono a tutti gli effetti delle opere d'arte, secondo me, ma non solo, secondo me, non sono l'unico a pensarla così.
Di recente sono uscite le nuove console, le next gen, come vengono chiamate, che sono la PlayStation 5 o PS5 e la Xbox Serie X,
che è quella di punta, che fa il pari a PlayStation 5, ma non da dimenticare anche Series S, che è uscita nello stesso giorno.
Ok, allora guarda, mettiamo a paragone le due console, no? Si sta avvicinando Natale, è ora di fare regali o farsi dei regali. Quali sono le differenze tra le due console?
La differenza sostanziale è che Sony PlayStation 5 in questo caso è molto conservativa, molto, tra virgolette, all'antica. Sony procede la sua tradizione di macchina pseudo esclusiva. Lo dico pseudo perché sappiamo bene che tantissimi giochi tipo FIFA, Assassin's Creed, Call of Duty sono ovunque, non solo su PlayStation, però ci sono delle produzioni che la Sony difende e che puoi trovare solo nella sua console. Quindi Sony procede in questo senso, mandandoti poi a sfornare in futuro un God of War nuovo, un The Last of Us, adesso come hai visto al lancio c'è Miles Morales Spider-Man, il remake di Demon's Souls, insomma continua questo iter, diciamo. In più vuole innovare, diciamo sotto controllo, facendo un joypad nuovo, il DualSense, che promette di darti sensazioni tattili mai provate prima, e ha sviluppato un motore di audio, quindi sonoro, di effetti sonori e musicali proprietario. Questo significa che quando vai a giocare con delle cuffie di un certo livello, la differenza sonora è molto marcata rispetto alla concorrenza. Dal canto suo, Microsoft ha creato un ecosistema che vuole innovare tramite dei servizi di nuova generazione, per esempio il cloud gaming, cioè il giocare senza il bisogno di stare seduto davanti alla console. Ti abboni e giochi da dispositivo Android, con lo smartphone o col tablet, come se avessi davanti una Xbox. Insomma, sostanzialmente queste sono le differenze.
Fantastico, questa non la sapevo, mi fa piacere, è una novità che potrebbe essere molto appetitosa per chi magari a casa non c'è mai, si trova fuori per lavoro, comunque si sposta, quindi non può avere con sé la console. Invece, riguardo i prezzi, mi sembra, se non ricordo male, che sono uguali o comunque sono giù di lì.
Series X PS5 sì, stanno intorno ai $4.99/€. Poi c'è la versione digitale della PlayStation 5 che costa €100 di meno. L'unica differenza è che non presenta il lettore disco, Quindi tutto quello che c'è da giocare si deve comprare digitalmente dallo store ufficiale PlayStation Store. Mentre con un notevole risparmio Microsoft ha fatto la versione digitale un po' meno potente, non perché non ce la faccia a fare le cose che fa la Series X, ma semplicemente perché è anche votata a farti giocare su un vecchio televisore, tipo il 1080p invece del 4K. Quindi non avendo bisogno di potenza hardware, sono andati a risparmio e sono riusciti a fare una versione digitale della Xbox notevolmente conveniente. Sono 300 euro, quindi un risparmio di 200 euro sulla versione di punta.
Diciamo che hanno fatto una scelta in maniera tale da venire incontro a tutte le tasche, o comunque appunto non avendo una TV di ultima generazione non avrebbe senso andare a spendere quei 4,99, vado a risparmiare e prendo quella da 300 euro sostanzialmente. E allora va bene, quindi le prime informazioni su queste console le abbiamo date. Adesso volevo passare a una piccola rubrica che mi piacerebbe poi portare avanti nel tempo, le curiosità di zio Fabio. La mia curiosità, diciamo, della giornata è stata: qual è stato il primo videogioco che avete giocato? Volevo leggere un po' insieme a te, Antonio, voglio magari anche un tuo parere di questi videogiochi, se li hai giocati, insomma, e commentarli insieme. Abbiamo Dani Cinderella che dice che il suo primo videogioco è stato Super Mario Bros.
Super Mario Bros. È la storia, è il gioco che ha rivitalizzato, fatto risorgere l'industria dei videogiochi negli anni 80.
Poi abbiamo invece Federico che ha giocato FIFA 98, ecco, ci stiamo spostando su PlayStation 1, credo.
Eh sì, parliamo di un bel salto di 13 anni. Piattaforma PlayStation 1 o comunque quella generazione di console.
Poi abbiamo Giuseppe 96 che ha giocato Tomb Raider e Resident Evil. Qua alzo le mani, diciamo che sono giochi che hanno fatto la storia anche loro.
Seconda metà degli anni 90.
Esatto, esatto. Poi andiamo su un altro dei personaggi storici di PlayStation, che è Spyro. Spyro che comunque anche oggi è molto molto amato dal pubblico, o no? Cosa mi dici?
Sì, Spyro, Spiro, che dirsi voglia, non so, dipende dove vai, trovi questa pronuncia. Spyro che ha ricevuto anche una bellissima edizione remaster, come tra l'altro è successo a Crash Bandicoot, esatto, che non vedo clamorosamente tra i primi giochi giocati. Sicuramente il gioco del draghetto viola per me notevole, notevolissimo, più divertente sempre a mio personalissimo avviso di Crash Bandicoot.
E questa era Mary che ha giocato come prima volta Spyro. Poi abbiamo Elau Nora che ha giocato Medieval.
È sicuramente un gioco iconico insieme a Crash e a Resident Evil, che ha segnato l'infanzia di tantissimi videogiocatori. Anche lui, come Crash e Spyro, ha ricevuto la sua bella remaster per PlayStation 4.
Altra cosa di cui vorrei parlare in questa puntata, visto che tu appunto abbiamo detto che sei un blogger e fai recensioni, mi piacerebbe parlare di una recensione che possiamo trovare sul tuo sito. E visto che abbiamo parlato di Next Gen, vorrei parlare di Assassin's Creed Valhalla.
Assassin's Creed Valhalla è l'ultimo uscito della serie che ormai ci accompagna da 13 anni, dal 2007. Quell'anno è uscito il primo Assassin's Creed. Quindi Valhalla va a chiudere intanto un cerchio che è una trilogia definita da Origins, da Odyssey e appunto Valhalla. Come i due che ho citato che sono usciti prima di lui, è un Assassin's Creed decisamente diverso da quello che ti puoi ricordare con Altair o Ezio Auditore. Qui c'è la mappa aperta, liberamente esplorabile, come un GTA, come un The Witcher. Non so se hai giocato di questi giochi, per farsi un'idea, no?
Sì. Quindi diciamo che comunque è legato ad altri due titoli, ma
è legato, sì, come narrazione stretta, come storia, ad altri due titoli.
Quindi un consiglio, sì? Scusami se ti interrompo, perché per esempio io ho avuto l'onore di giocare solo, di iniziare solo il primo capitolo, però poi non ho giocato tutti gli altri. ma un nuovo giocatore che vuole avvicinarsi al mondo di Assassin's Creed. Può giocare Valhalla senza aver giocato gli altri due titoli, quindi Origins?
Assolutamente sì, perché come tu avrai intuito dal primissimo gioco, Assassin's Creed è sempre distinto da due fasi: quello dentro una macchina del tempo, l'Animus, e la fase fuori dalla macchina del tempo. Ora, la parte vera e propria, quella giocata che ti prende il 99% del tempo, è quella dell'avventura dentro la macchina del tempo, no? E quella non è mai concepita per lasciarti spaesato. Quindi puoi giocare tranquillamente Valhalla. Quello che ti potrebbe fare storcere un po' il naso è che fuori dalla macchina del tempo, quelle scene brevissime in cui comunque sei, in quanto giocatore, portato a seguire cosa accade fuori, lì potresti non avere completamente afferrato il quadro d'insieme.
Come genere siamo sull'avventura in terza persona, c'è l'open world, quindi sì, si libera di esplorare, fare missioni secondarie, poi c'è anche un filo di GDR, no? C'è una componente di gioco di ruolo.
Sì, diciamo che, come ti ho citato prima, hanno preso come spunto The Witcher 3 e Skyrim, cito questi due che sono i più famosi. Okay. Quindi hanno impostato Assassin's Creed più che come un gioco d'azione ormai, come un gioco di ruolo. In un gioco di ruolo tu, oltre a mandare avanti la storia, devi preoccuparti affinché il personaggio sia sempre all'altezza della situazione e della sfida. Per farlo il personaggio ha bisogno di aggiornare l'equipaggiamento, compiere delle missioni che gli fruttano dei vantaggi che possono essere abilità particolari oppure armi più efficaci. E quindi tutti questi aspetti vanno a inserirsi nel contesto del cosiddetto videogioco di ruolo. Addirittura c'è la parte, sai, che si scambiano dei dialoghi in un videogioco di ruolo. Puoi decidere con quale tono fare parlare il personaggio, e questo dà anche delle conseguenze. Se tu sei troppo aggressivo mentre parli, magari becchi un personaggio che cede alla tua aggressività e quindi o non parla oppure ti attacca, per esempio.
Ah, fantastico, quindi abbiamo pure l'opportunità di scegliere le risposte, magari sì, durante una conversazione, e in base alla nostra risposta abbiamo la reazione degli altri personaggi, quindi esatto, cambia l'evolversi della storia. Oltre
più avanti nel gioco puoi apprendere dialettica, quindi il modo di rispondere meglio. Questo comporta che il personaggio che stai usando può in un certo senso risolvere delle questioni anche in via diplomatica, ma prima deve apprendere come farlo. E questo processo di apprendimento, che è molto fluido durante il gioco, è molto bello perché vedi il tuo personaggio che va evolvendosi durante la partita.
Qual è il nome del personaggio principale che andremo a giocare?
Si chiama Eivor. Okay. È un vichingo che vive e fa queste sue azioni, questa sua storia, 10 anni dopo circa la morte di Ragnar Lothbrok, un altro vichingo leggendario e storicamente vissuto, il protagonista di Vikings, per intenderci. Quindi lui agisce in quel contesto storico. Si chiama Eivor, che dovrebbe essere un nome da donna normalmente. Qui può essere giocato sia come uomo che come donna, non importa, perché il gioco non cambia. Addirittura c'è un'opzione che ti dice c'è un motivo per cui puoi giocare sia uomo che donna, ed è spiegato nella storia del gioco. Se vuoi, ti dice il gioco, scelgo io come farti giocare. Quindi tu andrai a giocarti delle scene un po' da donna, un po' da uomo, ed è tutto bello scoprire il motivo di questa cosa strana.
Visto, mi hai fatto scoprire una cosa che mai avrei pensato su questo videogioco. Bello, bello, visto, quando hai a che fare con gente che, come te, che i videogiochi li ama e proprio se li esplora in tutto e per tutto e si documenta, Poi la cosa bella è questa, che ti fanno scoprire magari cose che io non conoscevo e che magari anche i nostri ascoltatori scopriranno dopo aver ascoltato questa nostra conversazione. Bene Antonio, questa puntata si sta per concludere, quindi io volevo intanto ringraziarti.
Grazie a te.
Invito tutti quelli che vogliono appunto documentarsi ancora di più sul mondo dei videogiochi intanto a seguire il nostro podcast e seguire le prossime puntate, e nel frattempo date un'occhiata al sito ladecimaarte.com con i suoi articoli. Grazie per l'ascolto, alla prossima puntata, ciao!
Ciao, grazie!
Hai scelto già la musica per il tuo evento?
Contatto Musica Eventi.